Alessandro, è venerdì, che si fa? Frullatino?
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Ma quale frullatino, siamo in diretta come sempre, Manera in
che
studio.
Che bello quando si facevano i frullati, cioè le repliche, è un po' che non ci sono più.
E le rifaremo. Manera in studio come sempre.
Sì, tra l'altro stamattina venendo qui ho notato che si è completata, per colpa vostra, la mia mutazione genetica.
Cioè?
All'inizio, 8 anni fa, quando ho cominciato a lavorare in radio, mi stupivo delle persone che sulla scala mobile, in metropolitana, a sinistra della scala mobile, camminavano per arrivare più veloci di quelli che stavano
fermi.
E ti dicono,
prego, permesso.
Stamattina, con mio grande stupore, anche delusione e amarezza, sono stato io... Ero io che camminavo nella parte sinistra della scala mobile superando quelli che
sono.
E questa per me è una disfatta totale. È la fine di tutto, di quello che ho fatto della mia vita, di come l'avevo concepita per 50 anni. Mi sono visto io a superare gli altri che erano fermi lì.
Tutto questo è colpa nostra.
È colpa vostra, perché mi avete obbligato a lavorare di mattina, cosa io per i primi 50 anni della mia vita non ho mai fatto.
Signore e signori, oggi non solo siamo in diretta e non solo Manera per il quarto giorno consecutivo è in radio, abbiamo con noi
sono stato
studio.
Precettato a causa dell'ospite di oggi, è colpa sua.
Se colpa
io dovevo venire per contratto solo 2 volte qui alla settimana, invece per colpa dell'ospite di oggi e anche quello di ieri sono dovuto venire il doppio, però ti ho già detto che poi farò una settimana di assenza per andare all'isola di Carloforte.
Molto bene. Presentiamolo l'ospite, è con noi Mario Giordano.
Buongiorno.
Direttamente da fuori dal coro.
Buongiorno a tutti, dai frullati al frullato, diciamo.
Esatto, è colpa tua quindi.
È colpa mia, adesso quanto fa Leonardo, quanto costa questo impegno?
Guarda,
ma
non
mi basta
lo so.
Stare una settimana lontano per riprendermi mentalmente e umanamente.
C'è la trattativa sindacale in diretta subito.
Ma è incredibile.
No, adesso ti spiego.
Ma tu
tutto.
Cosa faresti con un collaboratore che ti dice, guarda, però direttore, io per i primi 50 anni al mattino non ho mai lavorato, quindi fai tu, cioè, cosa gli diresti?
Se si chiama Leonardo Manera me lo tengo stretto.
Eccolo. Allora tutto ha un senso, perché chi mi ha offerto la casa per una settimana in Sardegna? Me l'ha offerta l'avvocato che si sta occupando del rifacimento del tetto di casa mia, quello dove ci sono le infiltrazioni.
Sì, da 2 anni non riesce a risolvere le infiltrazioni e quindi dici, guarda, non le riusciremo a risolvere anche per i prossimi 3 anni, vai intanto una settimana.
Intanto che ti piove dentro casa, se vuoi.
Intanto attenzione, c'è una vicenda incredibile, cioè Mario Giordano è qui da noi anche per presentare un libro, Dynasty, che sta andando benissimo, visto in classifica, e in questo momento lo vedo sugli schermi del programma di Rete 4, cioè è stupendo, però è da noi. Giordano,
è incredibile. Dynasty.
Cioè, perché te lo fanno vedere in TV,
ma tu
sei qui, Mario,
è incredibile.
Giordano è qui
a Rete Unificata. Non è che anche Rai 1 lo sta facendo vedere,
non lo so, forse anche su Sky,
è bellissimo.
Va bene. Allora, oggi c'è Paolo Corleone in regia, c'è la nostra redazione da Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti e Alessandro Lorenzi, che ha rubato, ormai ha usurpato la sedia di Miriam Lucchetti. Questa è terribile, questa cosa da stagista.
Dice, ma qui c'è una lotta di Manera che si lamenta, gente che si ruba i posti,
ma è incredibile,
perché ognuno vuole marcare il territorio. Qui di solito quella sedia è occupata da Miriam Lucchetti, un'altra persona che lavora. Quando non c'è lui che vuole essere assunto fisso qui a Radio 24, comincia intanto a occupare la sedia di Miriam Lucchetti.
Gente che impazzisce per mancare il territorio quando non c'è nessuno, entra in studio, fa la pipì nell'angolo, cioè sono situazioni imbarazzanti qui. È uno nessuno 100.000.
Spannaus l'avete nascosto nella casa.
Spannaus solo il lunedì, ma essendo americano dice, voglio venire anche il martedì, il mercoledì, vuole tutto. E vabbè, siamo pazzi. Dai Paolo, vai!
Just starts to play.
c'è un problema serio, caro direttore, che devo risolvere, perché Leonardo Manera oggi stranamente non si è presentato con la copia del Fatto Quotidiano. In genere arriva qui, ormai ha subito una come dire, una conversione travagliana, e viene qui e sul riarmo dell'Europa. E però anche tu un po' sei...
Trovo molto in sintonia con l'evoluzione maneriana.
E quindi io
nella
non...
stagione maneriana.
E come fare? Come fare? Però non vai in piazza domani.
No, non vado in piazza perché non vado in piazza. Però diciamo che queste ragioni mi sembrano motivate. Mi spaventa molto questo piano degli 800 miliardi del riarmo. Preparatevi il kit della sopravvivenza.
Anche il linguaggio, no? È diventato molto bellicista a parte...
Preparatevi alla guerra, mentre si tenta di trattare la pace. Ecce bomba, bomba non bomba, bombe dappertutto, armiamoci. Quest'ansia di armarsi a tutti i costi mi spaventa molto.
Ti spaventa molto. Allora ti spavento un po' di più. Ho trovato oggi sui giornali, La Stampa credo, racconta che Marco Rubio, che non è lo chef Rubio. No, non è lo chef Rubio. Marco Rubio ha detto: ma quale 2% di spese militari in rapporto al PIL per la NATO? Quale 3,5% che vuole Ursula von der Leyen? Dovreste arrivare almeno al 5%. Questo è l'obiettivo. Ogni stato della NATO dovrebbe contribuire con il 5% in rapporto al PIL di spese militari ogni anno.
Sì, ma questa è una richiesta che non è di stamattina. Quello che a me mette ansia è questa volontà di fate presto, subito, senza discutere, scavalcando ogni procedura democratica, avanti. Cioè, la richiesta di aumentare le spese militari non è di oggi, ma non è che domani mattina la NATO non c'è più, non è che hanno abbattuto Aviano.
Sì, è una cosa che dico anch'io, no? Che comunque la NATO esiste e non
crede. Anche Travaglio, anche Orsini.
Certo, non è che da oggi al domani immagino la NATO sparisca, cioè qualora ci dovesse essere malauguratamente un'invasione della Russia improbabile in qualche paese NATO.
Tra l'altro Mario Giordano era di recente in una trasmissione con un pacatissimo Marco Travaglio e un pacatissimo Carlo Calenda, era lì, abbiamo
ho assistito.
Era muto mentre Marco Travaglio e Carlo Calenda, come dire, si scambiavano delle opinioni,
facevano un antipasto della guerra in studio.
Però io vorrei chiedere, allora, questa questione anche della piazza, invito anche gli ascoltatori 800 24 00 24. Ecco, a proposito, tu hai citato Ecce Bombo, non lo sapevi neanche, ma noi abbiamo recuperato uno storico, Nanni Moretti, tra l'altro, aperta parentesi, tanti auguri ovviamente di pronta guarigione a Nanni Moretti, che pare stia meglio, uno storico Ecce Bombo che caliamo su Elish Line. Il PD andrà alla piazza? Non andrà?
PD probabilmente no, in quanto tale, forse Elish andrà Line. Qualche esponente singolo.
Andrà.
Elish Line non in rappresentanza del partito di cui è segretario.
Non lo so. Nanni Moretti è ottimo.
Che dici, vengo? Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Vengo. Vengo e mi metto così vicino a una finestra di profilo in controluce. Voi mi fate: Michele, vieni di là con noi, dai. Io: andate, vi raggiungo dopo. Vengo. Ci vediamo là.
E poi dice no.
Comunque, se la Schlein andasse a titolo personale sarebbe bellissimo.
Ma guarda
me.
Che oggi sui giornali ho letto proprio questo: cioè pare che voglia andare, ma stando di lato. Cioè, io proprio ho detto: vabbè, Moretti e Cebombo, no?
Assolutamente sì. Devo dire che è un po' triste lo spettacolo, però, di tutti i partiti, le divisioni, voto, mi astengo, faccio finta di astenermi, vado in bagno quando c'è da votare, non ci sono. Cioè, di fronte a un tema così generale, diciamo che i partiti stanno dimostrando un po' la loro anche irrilevanza.
Va bene, non è che nella tua maggioranza,
no,
nel senso che la Lega...
infatti io ho detto i partiti in generale, sì. No, non ne faccio una questione di maggioranza opposizione, maggioranza,
certo,
no, sto dicendo tutti i partiti, perché si squartano.
No, perché deve sapere che lui è collocato proprio politicamente in modo molto netto nel PD, non nel centro-sinistra,
ma
proprio PD.
Ma il PD della Schlein,
ecco, questo è
il PD, il PD della pace, il PD della guerra, il PD
ma no,
di
ma non so sono del PD.
Lui è a metà strada tra il PD della pace voto. E quello della guerra, quindi è un'ulteriore terza posizione.
Va a Bologna ma si nasconde.
No, non va da
Bologna. Va a Bologna ma un po' quattato, con la testa coperta.
Però è interessante questo dibattito. Poi non è che non parleremo di Trump, però voglio intanto salutare il nostro primo ospite alle 9:19 minuti. È un professore di diritto dell'Unione Europea a Padova, ha scritto insieme a Carlo Stagnaro il libro Capitalismo di guerra. È Alberto Saravalle, buongiorno. Buongiorno professore.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, questa Europa, cosa vuol dire intanto capitalismo di guerra? Ce lo spieghi?
Ma cioè, capitalismo di guerra vuole descrivere un mix di politiche economiche che sono disegnate per rafforzare l'apparato industriale, economico e militare e che accentuano la conflittualità, politiche in particolare sia di natura interna, quindi per creare campioni nazionali, bloccare investimenti stranieri, sia di politica estera. Vediamo in questi giorni i dazi di Trump, ma non sono solo quelli. Abbiamo misure per rafforzare la sovranità digitale, bloccare la vendita di microchip, controllare i flussi dei dati. Sostanzialmente viviamo in un'economia che è quasi un'economia di guerra, e questo è molto preoccupante perché crea un circolo vizioso.
Sì, perché noi quando pensiamo alla guerra pensiamo solo ai cannoni o ai bombardamenti, ma la guerra ormai abbiamo capito che è una guerra trasversale. Ecco, per esempio, la questione dei dazi commerciali è di fatto una situazione bellica, lo chiedo anche Mario Giordano, cioè le borse hanno reagito così, l'unico che ha reagito bene è Donald Trump, che ha scritto sul suo social: il paziente ha superato l'operazione, si sta riprendendo, andrà benissimo. Però al momento sembra che siamo in una situazione di sconquasso, quantomeno
al momento ha reagito male. Però io, guarda, sono una voce fuori dal coro anche sui dati, nel senso che certo che questa manovra di Trump, per come li ha messi, anche per come li ha calcolati, sì, è tutta stravagante. Poi si vedrà se funzioneranno o no, e ne risponderà naturalmente i suoi elettori. Ma non è che, perché adesso sembra che i dazi li abbia inventati Trump, i dazi ci sono sempre stati, i dazi li ha fatti Biden, i dazi li ha fatti Obama, i dazi li fa l'Unione Europea.
Ma messi così e in maniera così
però certo, infatti questo messo in, io per esempio, se in passato ci fosse stato qualche dazio in più per proteggere i nostri produttori dell'olio dal le olive tunisine, i produttori di pomodori dal pomodoro del Marocco, i nostri tessile di Como dai cinesi sotto costo, se ci fosse stata la protezione, il dazio è una misura protezionistica. Ora io lo so che lo dico qua, magari dico una bestemmia, però un po' più, sto bestemmiando in chiesa, ma un po' più di protezione ai nostri produttori, e non è un principio sbagliato, non è un principio sbagliato, che la globalizzazione, come è stata fatta, ha distrutto la nostra produzione.
Secondo alcuni il 2 aprile è la morte della globalizzazione. Lei, professor Saravalle, davvero metterebbe questa pietra tombale, no, oppure no?
No, la morte no, tante volte l'abbiamo detto, non è così, però la globalizzazione, per carità, avrà i suoi problemi e sicuramente, come tutte le cose, può essere migliorata, però ricordiamo che ha portato ricchezza, ha portato quello che diceva adesso Mario Giordano. È vero che ci sono stati magari dei problemi di concorrenza, ma l'Italia è un'economia assolutamente dinamica e i nostri produttori hanno beneficiato dell'apertura del mercato. Quindi il mercato porta ricchezza, l'apertura dei traffici porta ricchezza. Quello che è successo l'altro giorno porta il mondo, e l'America in primis, a richiudersi, e questo sicuramente è un problema. Le borse stanno rispondendo a quello che è una probabile ricaduta economica in termini di inflazione, in termini di minori traffici e di povertà per tutti.
Sì, poi si dice che questi dazi comunque si ripercuoteranno sui consumatori alla fine, per i prezzi finali.
È così. Una fondazione bipartisan americana, la Tax Foundation, ha detto che gli americani hanno, questo è il più grande aumento delle tasse negli Stati Uniti. Già tra il 2018 e il 2024 i consumatori americani hanno pagato 230 miliardi in più per i dazi che nel corso del tempo. Sono d'accordo però su un'osservazione che è stata fatta. Trump è stato quello nella prima amministrazione che in qualche modo ha fatto uscire il genio dalla lampada, però non è che poi nelle amministrazioni successive abbiano cambiato cambiato radicalmente l'approccio. Anche l'amministrazione Biden
ha mantenuto,
ha preso
i dazi,
delle posizioni,
certo, con la Cina, per esempio,
mantenuto i dazi, magari ha sospesi temporaneamente, e ha fatto altre politiche bellicose nei confronti della Cina o in altri. Il paradigma è un po' cambiato. È difficile oggi tornare indietro, ed è per questo che siamo preoccupati con questo libro, perché aumentiamo risposte e controrisposte, misure ritorsive, la conflittualità, sì. E a un certo punto
sì, la conflittualità, esatto. Ecco, le leggo tre righe. Francis Fukuyama, oggi intervistato da Repubblica, dice: la decisione di Trump di indebolire l'Ucraina ci spingerà a questa situazione, la Cina si muoverà su Taiwan, quindi Mosca e Pechino si impegneranno a essere ancora più espansivi in maniera aggressiva. Gli Stati Uniti minacciano la Groenlandia, ci troviamo in una situazione brutta, con gravi conseguenze e rischio di esplosioni di guerre, ma guerre non di dazi.
Sì, no,
no, per carità, le previsioni possono essere giuste, sbagliate, speriamo sia sbagliata.
Sì, Fukuyama, peraltro, diciamo che di previsioni sbagliate
ne ha fatte altre.
Ne ha la fine della storia, è finita, quindi diciamo che ha una certa esperienza di previsioni sbagliate. Cioè, però io trovo anche che queste continuiamo a vivere in una situazione di terrore continuo e di allarmismo che anche secondo me sui dazi è stato fatto, perché è vero che c'è un problema, ma il problema va affrontato e risolto.
Sai, secondo me, qual è l'allarmismo? Che nessuno è esattamente nella testa di Trump.
Sì,
cioè, quando
sì,
i mercati, sì, i mercati reagiscono,
però alla fine, scusa,
perché
dicono
Trump
sta facendo Trump,
detto,
ma se mentre
senso...
Trump e Putin stanno parlando per la prima volta dopo tre anni, il presidente dell'Unione Europea, che è l'Unione Europea della pace, eccetera, eccetera, dice preparatevi alla guerra, e quell'altra svalvolata della Caia a Callas, commissaria europea, comincia a chiedere 50 miliardi, 20 miliardi per riarmare in modo chiaramente provocatorio, e quell'altro commissario si fa vedere col kit della sopravvivenza con le carte,
dice,
del
sono tutti fuori di testa.
No, voglio dire, perché lo si fa? Perché non per favorire un allentamento, un processo, che io non so anche lì se funzionerà, nessuno è nella testa, né di Trump né di Putin, però mi sembra che ci sia...
Diamogli un attimo di
credito. Poi alla fine tu dici nessuno sa cosa farà Trump. In effetti Trump sta facendo quello che aveva detto in campagna elettorale,
sì,
no?
Forse un po' al cubo, lo sta facendo al cubo, come si suole. Però, professor Saravalle, lei teme...
Io credo che noi dovremmo mantenere la calma in questo momento. Spesso uno si lascia prendere dalle risposte immediate e alle misure dei dazi. Noi possiamo rispondere in tanti modi senza aumentare la conflittualità. Io sono abbastanza contrario alle misure ritorsive e ai controdazi. Non abbiamo bisogno di dimostrare che noi siamo duri, che anche noi rispondiamo, perché siamo un importante player nel mondo comunque. Possiamo aumentare la collaborazione con altri paesi per espandere comunque il nostro mercato, col Mercosur, col Regno Unito, Vietnam, Australia, Canada, come hanno scritto in un paper nei giorni scorsi Giavazzi e altri economisti. Se la Banca Centrale Europea fa una politica espansiva, si indebolisce l'euro e questo facilita i nostri commerci. In ogni caso, liberalizziamo il mercato interno, togliamo molte regole che hanno limitato la capacità dei nostri produttori di operare. Insomma, ci sono una serie di altri strumenti, sì, che senza aumentare la conflittualità ci possono dare, e sediamoci al tavolo, perché
trattare, il problema... Sì, sì, l'idea di trattare senza reagire, no, ma su questo anch'io, se uno si mette a litigare con Trump con lo stesso tono,
alla fine rischiamo di perdere comunque.
Sì, temo che esca con le ossa rotte.
Ma anche perché i prodotti su cui noi possiamo mettere dazi sono prodotti spesso intermedi, quelli americani, che poi aumentano il prezzo dei nostri prodotti, quindi alla fine ci facciamo del male da soli.
Sì.
Poi l'altra questione è: trattare a livello europeo o trattare ogni singolo stato con la mia, anche
questo è un vero problema.
Questo è un altro tema.
Perché ci si può,
in teoria,
fidare.
Dovremmo trattare come Unione Europea.
In
però.
Teoria sì, ma tu ti fidi di questa Europa?
Ma
Io l'Europa del kit di sopravvivenza della Ursula von der Leyen, che ha ragione il professore a dire non atteggiamento, ma la Ursula von der Leyen ancora prima che parlasse Trump ha iniziato a dire misure ritorsive, addirittura ha lasciato ventilare la parola vendetta, poi l'ha dovuta smentire, un'Europa che ha sempre favorito non gli interessi italiani. Io sinceramente, hai ragione, in linea teorica uno dovrebbe trattare come Europa, ma l'Europa difende gli interessi degli italiani.
Allora, la vaga sensazione, non so perché, che Mario Giordano non sia così favorevole a Ursula, ma per me magari è una sensazione sbagliata.
Io la chiamo Ursula von der Truppen.
Allora, no, noi dobbiamo salutare
l'Europa. Io penso che no, risposta non possa che venire dall'Europa, anche perché la politica commerciale è una competenza esclusiva dell'Europa, quindi i paesi non avrebbero nemmeno la possibilità di negoziare. In ogni caso, come blocco, anche senza mettersi a minacciare delle vendette o delle misure ritorsive, però ci sono delle discussioni che possono essere fatte. Si parla in questi giorni, per esempio, di semplificare alcune norme del GDPR, quelle norme sulla privacy che stanno irritando molto gli americani. Questa è una competenza a livello europeo che può anche giovare alle imprese europee e che potrebbe essere qualcosa che viene usato come elemento di distensione nel negoziato transatlantico.
Quindi noi intanto la ringraziamo, Alberto Saravalle, ricordo, con Carlo Stagnaro ha scritto Capitalismo di guerra, che trovate in libreria, e dopo la pubblicità ci concentreremo un po' su invece Mario Giordano, che ci ficcherà in un grande guaio, te lo dico, caro Leonardo Manera, perché nella radio di Confindustria parla di degli Agnelli, dei Del Vecchio, dei Breton,
grandi industriali,
dei Benedetti, insomma, e così
verrai convocato dalla voce. C'è una voce, tu non lo sai, Mario, all'ultimo piano qui del palazzo c'è una voce che non si sa di chi sia, che dà le direttive su come comportarsi ai conduttori di radio.
O le bacchettate. Un po' come fanno sul grande cave, Mannaro all'ultimo piano.
Gran voce.
È la voce di Radio 24.
E non so tu chi sei, infatti io sono venuto perché tu mi hai invitato, ma tuo rischio e pericolo, io il rischio lo corro.
Va bene.
Sto bestemmiando in chiesa stamattina. Proprio in tutti i sensi.
In pubblicità e poi rientriamo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Manera, non è che vai all'isola di Carloforte, se no non la trovi. L'isola è di San Pietro, la città è Carloforte. Sì, bravo, che sono genovesi, lì ti capiscono. Ciao.
Ucraina, Taiwan, dazi, Groenlandia. E poi per qualcuno sembra che qui il problema sia l'Europa, che non ha iniziato niente di tutto questo.
Bravo Giordano, bravo. Hai visto Milan? Bravo. L'olio tunisino che è venuto in Italia a distruggere noi produttori. Bravo Giordano.
Si chiama globalizzazione, però
ho capito.
Può piacere, può non piacere, insomma.
No, ma adesso sembra che il nuovo demonio siano i dazi, e invece i dazi è una misura di protezione. La protezione è una cosa bella, io ti proteggo. Non è brutta, no, perché sembra che i dazi siano diventati una nuova parola. No, la dazi è un sistema di
dazi vostri.
Poi uno non può fare mai dazi vostri. Tutti i dazi vostri, ormai è il titolo più inflazionato. Certo. È una battuta che
Allora Mario Giordano ha scritto Dynasty, tu lo vedevi Dallas più Dynasty?
No, se lo conosceva, perché ovviamente sono la base della televisione.
Io
ma
Dallas
non era
più
proprio
che Dynasty. Dallas,
guardavo Happy Days a quei tempi.
Sì, beh, no, nel senso, è un libro che racconta davvero come alcune dinastie, sono Agnelli del Vecchio, Benettone e De Benedetti, sono proprio citate nella copertina del libro di Rizzoli, come si sono, posso dire, anche sfasciate dal punto di vista umanamente con conflitti. Sì. Conflitti, sì. È un sì. Eufemismo forse, no?
Sì, conflitti familiari. Intanto grazie per avermi, per il coraggio di avermi invitato. Potevi invitare una volta in più Spannaus, potevi invitare, non lo so, Forchielli. Invece hai invitato...
Ma lo farò,
Hai invitato me a presentare questo libro. Grazie. Io ho preso quattro famiglie che sono quattro famiglie esemplari. Io ho iniziato questo lavoro negli anni '80 e si raccontava, no, l'ascesa meravigliosa del capitalismo familiare, i condottieri, e c'era l'avvocato, l'ingegnere, pile così di libri che io ho ancora a casa, Dinastie di Enzo Bianchi, cui si celebrava questo capitalismo familiare che ci avrebbe portato adesso nel passaggio generazionale difficile. Leggiamo qua e là sulle cronache di giornali che queste famiglie invece si sono impantanate in liti familiari, faide, madri contro figli, figli contro madri, cugini con tre anni, i Del Vecchio tre anni che non si mettono d'accordo sull'eredità, il vecchio fondatore morto tre anni fa, sono tre anni che non c'è ancora
la vicenda Agnelli,
Agnelli
è finita su tutti i giornali,
che però è finita su tutti i giornali a pizzichi e bocconi, no? E invece io ho provato a ricostruirla perché sembra davvero una soap opera, sembra una serie TV, per quello il titolo Dynasty, perché si racconta come una serie TV.
Tra l'altro all'inizio Mario Giordano dice c'è sempre un po' questo atteggiamento del dire beh però prova a crescere tu in una famiglia con delle figure, non so, Gianni Agnelli sopra di te, no? Poverini.
Poi ci sono stati anche drammi familiari, sì, in
anche drammi familiari. E Mario Giordano dice: beh, poverini, sì, crescere e nascere con un portafoglio di miliardi e omi.
Poverinismo su chi nasce con 5 miliardi di euro di patrimonio quando nasce, che nasce nuotando nell'oro, non ci sta, che ha tutte le occasioni per fare le migliori scuole, le migliori esperienze, le migliori università, ha tutte le possibilità, non è povero. Poverino è il figlio del cassa integrato, magari della stessa azienda, parlo della ex Fiat, e quello è poverino, perché peraltro questo spettacolo triste delle contese con i soldi che spuntano all'estero, i quadri nascosti nei cavò, le contese sulle ville, avviene sulle macerie del paese, per cui io dico sempre che c'è un paese sul viale del tramonto e assistiamo allo spettacolo del caviale del tramonto, cioè la rissa avviene sulle difficoltà, i negozi che chiudono.
Mi ritrovo Mario Giordano vetero comunista.
Ma no,
chi l'avrebbe mai detto?
No, ti chiedo questo, Mario: non è secondo te un caso? Non vorrei essere troppo filosofico e trombone del dire la ricchezza non dà la felicità. Cioè, tu giustamente hai detto poverino è il figlio, poverino nel senso rispettoso, è il figlio di cassa integrato che magari non ce la fa. Però secondo te è un caso che in queste famiglie con tanti patrimoni ci siano anche delle frizioni? Oppure forse il fatto di avere tutti questi patrimoni porta,
sì, certo,
anche
avere tutti questi patrimoni porta questo, e c'è un altro fattore, la personalità, ovviamente.
Esatto.
Per essere grande imprenditore uno ha una personalità fortissima, tanto è vero che in queste storie, se leggerete, troverete che molti di questi rientrano, cioè dicono io lascio i miei figli e poi rientrano. Luciano Benetton dice lascio tutto e poi rientra, Del Vecchio dice lascio tutto e poi rientra, De Benedetti lascio tutto e poi dice i miei figli sono incapaci, ridatemi i giornali che vi ho dato, perché ci siete. Quindi c'è questa personalità. Però voglio rispondere anche a maniera, perché, e anche per essendo a Radio 24, guardate che la ricchezza è una cosa meravigliosa, la ricchezza è una cosa bella, ma è bella come nella maggior parte degli imprenditori, è una ricchezza che aiuta a crescere il paese, la collettività. Sì. La gran parte degli imprenditori considera la ricchezza dei propri dipendenti, del paese dove vive, della realtà. Invece questo è il triste spettacolo dell'avidità, della ricchezza fine a se stessa, che si allontana allontana sempre più dalla realtà. E questo, secondo me, è
uno dei momenti, una frase delle più spettacolari. Ne parlavamo prima di andare in onda della vedova, insomma, di Gianni Agnelli, che a un certo punto dice, in fin di vita, negli ultimi anni di vita, dice questa frase:
mi avete lasciato in mutande.
Mi avete lasciato in mutande.
Cioè, aveva un patrimonio di oltre 100 milioni di euro fra ville e yacht e una pensione, come la chiamava, la pension.
Perché?
Per la française, la pension di 600 mila euro al mese. Perché siccome
mi avete lasciato in mutande,
hanno fatto nell'accordo che io cerco di raccontare, perché è una vicenda molto complicata, cerco di raccontare in modo comprensibile a tutti. Nell'accordo, siccome a Margherita Agnelli, la figlia di Marella, vanno 1.300 milioni, e Marella dice: ma io come faccio adesso? Mi devi dare un assegno di 600 mila euro al mese. Quindi Margherita Agnelli, la figlia, si impegna a dare alla madre questi 600 mila euro al mese. Almeno. Lei dice: mi avete lasciato in mutande.
Però ha avuto il buon gusto di non chiedere il reddito di cittadinanza quando c'era.
Però in compenso, quando i figli ereditano i gioielli, secondo quella che è l'inchiesta della procura adesso, avrebbero fatto di tutto, addirittura un vademecum, dice la procura, per evitare di pagare le tasse sull'eredità. Ovviamente dovrà stabilire poi il tribunale se è vero o no, ma l'accusa della procura in questo momento è che poi, quando loro ereditano dei gioielli pazzeschi, perché Marella aveva, pensate, solo un paio di orecchini da soli valgono 78 milioni di euro.
Come 78?
Un paio di orecchini che eredita a Ginevra.
Ma come fanno a valere? Se hanno un diamante puro.
Valgono 78 milioni di euro, e se tu erediti 78 milioni di euro, cosa fai? Secondo gli atti della procura, che saranno tutti da verificare, secondo quello che dice la procura, ci sono delle manovre per cercare di non pagare le tasse.
Pensa se ti cado in un tombino. Mi è caduto in un tombino.
Io andrei in giro con le mani sempre sulle orecchie. Così.
No, però io credo che in questo libro, Dynasty, la lezione anche un po' che vuoi dirci, e lo scrivi anche, che è un po' il crollo di un certo capitalismo che abbiamo avuto per tanti decenni in Italia. Non è che però questo capitalismo è stato sostituito da un'altra forma di capitalismo, quello della finanza, che certo non ti sarà molto simpatica, delle big tech, delle grandi industrie mondiali, no? Siamo caduti dalla padella alla brace.
Questo è uno dei problemi, e anche una parte di queste famiglie qua si sono un po', diciamo così, finanziarizzate, e questo secondo me è il difetto, nel senso che il capitale, come dicevo prima, il capitalismo familiare, quello dell'imprenditore che mette sul suo capannone, che produce, è passato a una cosa che produce soldi. Infatti queste famiglie sono ancora molto ricche, ma producono meno ricchezza per il paese, questo è il problema.
Cioè producono meno merci e più finanza.
È più finanza, sì.
È più finanza.
Che comunque è una tendenza, diciamo, comune ormai in tutto l'Occidente, forse.
Sì, sì, questo sì. Questo
tra
sì.
Le dinastie, ovviamente, non ne manca una, diceva Mario Giordano. Questi nomi, Agnelli, Del Vecchio, Benetton, De Benedetti, uno dice, ma potrebbe mancarne uno che inizia sempre con la B.
Ma a parte che c'è un palese conflitto di interessi, visto esatto. Che lavoro a Mediaset. Ma
nel però il libro è Rizzoli, se non
libro sbaglio. Rizzoli. No, ma nel passaggio generazionale, questo però è un paradosso. Che la famiglia, diciamo, più contestata, il leader, l'imprenditore più contestato dal punto di vista personale,
giudiziario,
eccetera. Eccetera, e quello che però nel passaggio generazionale, nel passaggio dell'eredità, onestamente, a leggere le cronache, oggettivamente ci sono stati, è passato in modo più netto, sì. Mentre gli altri, lo vediamo, 3 anni per mettersi d'accordo sull'eredità del vecchio.
In tutto questo, Mario Giordano me l'aveva detto prima di andare in onda, adesso dobbiamo andare al traffico, ma adesso è uscita un'agenzia con tante enfasi, con le croci. Ti ricordi cosa vuol dire, Leonardo, con le croci?
Due croci, questa. Molto importante, no? 3 croci, cos'è il massimo? È 3 croci.
Ecco, proprio il flash. No? Questo è abbastanza importante. Succede questo in America. Allora, Donald Trump ha licenziato in tronco il capo della NSA e la vice dell'NSA, della National Security Agency, insomma. Perché lo ha fatto? Perché, secondo il New York Times, ha fatto un'irruzione alla Casa Bianca, l'attivista e cospirazionista di estrema destra, così viene definita, Laura Loomer, che gli ha detto: devi licenziare il capo dell'NSA e la vice. E lui
era quella dei cani e gatti che gli immigrati mangiavano, cani, era quella che gli aveva
suggerito. Era lei,
che gli ha portato bene alla fine, tra l'altro, no?
Cioè, ragazzi. E noi non dovremmo essere preoccupate.
Certo che siamo preoccupati.
E noi non dovremmo essere preoccupati. Dai, andiamo al traffico. Poi avremo con noi Paolo Guzzanti.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Sono le 9:49 minuti. Salutiamo insieme a Mario Giordano qui e a Leonardo Manera Paolo Guzzanti. Buongiorno Guzzanti.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Senta, ci viene a chiedere come sta. Abbiamo letto del suo recente sfogo, anche a dire sono arrivato in difficoltà economica perché il fisco funziona male in Italia, la giustizia funziona male, insomma.
Ma se volete la storia breve ve la faccio, è molto semplice. Io ho avuto un secondo divorzio che è stato una catastrofe, perché la mia ex moglie pretendeva degli alimenti che potevo darle quando ero parlamentare e vice direttore del giornale, guadagnavo bene, e che erano 5.500 euro al mese. E quando io ho detto beh, adesso però bisognerà ritoccare questa cifra, ne è nata una causa che è durata anni, cioè poteva essere risolta in una seduta, due, bastava fare due calcoli. Invece io per anni mi hanno sequestrato, mi hanno trattenuto delle mie pensioni, tutto quello. Non potevo avere in banca un solo euro perché veniva immediatamente tolto, e poi finalmente è tornata la primavera. Però io
nel frattempo
ho dovuto fare un sacco, tutti i debiti possibili e immaginabili, i piccoli prestiti delle banche, il fido, e pagare le tasse a rate, accettare tutte le... Io sono un contribuente fedelissimo ormai. Anche perché faccio un lavoro in cui non puoi neanche volendo evadere una lira.
Però quindi, oggi non ha letto il giornale. Oggi Feltri è molto duro, ha detto io non gli darei un euro.
Io già ho detto Feltri, a Feltri non rispondo, e gli voglio molto bene, mi è molto simpatico, ma Feltri parla a Roma diciamo a cazzo di cane, cioè apre bocca e gli dà fiato, talvolta dicendo delle cose divertentissime, intelligentissime. Nel mio caso ho letto che lui dice che io pieno di soldi, ho un tenore di vita, non ne sa un cavolo io. E questo me lo rende simpatico, perché uno che ti attacca sapendo come stanno le cose ti dice il falso e ti indigni, ma con lui non mi indigno affatto, perché il suo stile è uno stile teatrale. Io non voglio piangere miserie, io ho 85 anni, vivo da solo in un appartamento di due stanze, decoroso, e lavoro ogni giorno scrivendo sul Riformista, ogni settimana partecipando al TG4 della domenica sera, faccio lavoro e naturalmente lavorando aumento il mio reddito, per cui l'anno successivo le tasse aumentano. Allora, in breve, che è successo? Che mentre doveva passare dalla carta di credito con cui avevo pagato le rate delle tasse, mi sono trovato che non c'avevo una lira.
No, ma è chiaro. È chiaro che lei stessa ha detto, però prende 8.000 euro di pensione, poi lavora ancora. Per cui il cittadino normale si chiede: ma accidenti, ma come?
Il cittadino normale dirà
come è possibile trovarsi.
Che razza di obiezione è questa? Potrei anche essere miliardario, ma se tu i soldi quando mi arrivano io non li vedo, passano direttamente ai creditori. È vero, sarebbe bello.
Leonardo Manera qui ha delle teorie sull'amore che
l'amore finisce sempre e comunque, ma quindi... in questo caso è stata anche la causa, mi sembra di capire, scatenante di tutti i problemi, poi il mantenimento.
De cosa?
No, dico il divorzio, è stata la causa scatenante dei problemi, cioè l'assegno di mantenimento, diciamo così.
Sì, l'assegno di mantenimento. Quando ci siamo divorziati nel 2010 e c'erano tre bambini, E io, Petti, dicevo un accordo, una somma che allora mi potevo permettere, 5.500 euro al mese.
E poi più.
Nel 13 ho finito, non sono stato più ricandidato, ho perso il posto di vice direttore del giornale, che era anche uno stipendio, e sono diventato un pensionato. D'oro? Beh sì, c'ho una pensione alta dovuta a 40 anni di lavoro, 30 anni di contributi anche quando ero deputato, perché non ho un vitalizio ma una pensione con i contributi, e lavoro, faccio quello che devo fare.
Un giorno
che mi sono trovato senza una lira, ho mandato un messaggio a non più di 6-7 amici, amiche personali, dicendo: se mi potete prestare qualcosa, io a giugno con la 14ª della mia pensione poi vi restituisco, parlando di cifre tipo 500-300 euro. Molti, quasi tutti loro mi hanno mandato queste cifre, dicendo peraltro: lascia stare, un regalo. E ho superato questo momento. E la giornalista Sara Manfuso, che era nella lista degli amici a cui mi ero rivolto, mi ha detto: ma scusa, ma tu ti sei ridotto così perché la giustizia non funziona, il fisco non ci puoi parlare, trattare, perché è solo un esattore crudele che ti bussa alla porta e vuole che tu sputi il tuo denaro. Io inoltre, data la mia età, ho avuto 4 operazioni serie che sì, sono state largamente coperte dall'assicurazione, ma mi sono costato.
Allora, ma è chiaro, e quindi sei trovato in questa situazione così che è diventata pubblica. Adesso noi dobbiamo andare al giornale radio, ma ringraziamo Paolo Guzzanti e Mario.
No, io
prima abbiamo parlato di altra ricchezza, di altri patrimoni.
Vabbè, io spero di non avere, io per il rispetto che ho, siamo cresciuti tutti leggendo Guzzanti, rispetto per il collega. Io spero, se arriverò in una condizione come la sua di difficoltà o di non avere un'amica come Sara Manfuso che rende pubblica questa cosa, perché secondo me l'immagine, anche nei confronti che farei dei miei figli e del mondo, non è una bella immagine. Quindi io spero, se mi dovessi trovare nelle condizioni che si è trovato Paolo, chiedo a Manera di non rendere pubblica questa cosa, perché farei una figuraccia.
Giornale radio, poi la seconda ora.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Passa correndo lungo la statale un autotreno carico di sale. Adelante, adelante, c'è un uomo al volante a due occhi che sembra un diavolo. Adelante, adelante, l'arrivo è distante alla fine di questo tavolo, di questo cavolo di pianura, di questa terra senza misura che già confonde la notte e il giorno, e la partenza con il ritorno, e la ricchezza con il rumore, ed il diritto con il favore, e l'innocente col criminale, ed il diritto col carnevale.
Passa correndo lungo la statale un autotreno carico di sale.
L'olio tunisino è venuto in Italia grazie a imprenditori italiani che poi te lo spacciano anche come olio europeo. E quindi tutti ci guadagnano sull'olio tunisino, non solo i produttori che hanno 4 olivi.
Milan e Mario Giordano, il problema che molti non capiscono è che il capitalismo è morto 20 anni fa. Oggi c'è solamente finanza, grandi speculatori capaci di fare niente e così via.
Giordano e Guzzanti stamattina, ma siete impazziti? Nessun tesserato PC oggi.
Indubbiamente una delle migliori puntate di Uno Nessuno 100.000.
bene, va bene. Devo dire, l'olio tunisino con Mario Giordano ha spaccato, come
ha
dicono.
Colpito,
ha colpito.
L'olio tunisino è il motivo per cui i produttori di olio italiano si lamentano, no? Certo. Per questo motivo. Sì, certo. Però se venissero messi i dazi aumenterebbe poi l'olio tunisino e dicono che anche l'olio italiano a quel punto aumenterebbe ancora di più.
Ma tu proteggi il tuo prodotto che è di qualità, perché l'olio tunisino fa sotto costo, perché là sono applicate delle, possono coltivare le olive con delle regole che noi non possiamo fare, certo. Ma vale per il pomodoro del Marocco,
che è quello,
vale per il
che è quello che ci imputa Trump. Voi non prendete i prodotti americani perché noi li facciamo con gli OGM, voi avete le regole. In questo, secondo te, l'Europa è scroccona, come che non ha detto, attenzione, non ha detto parassita. Tutti i giornali hanno titolato parassita, mentre Andrew Spannaus ci ha detto noi abbiamo la fonte.
C'è fonte. Dice,
vuol dire scroccone, freeloaders, siete freeloaders, scrocconi.
Beh, l'Europa, diciamo, sì, perché, ma questo non lo dico, ma l'ha detto anche Mario Draghi, che ci sono dei dazi in Europa. Mario Draghi dice: togliete i dazi in Europa prima di pensare ai dazi europei. Ma ho sentito prima anche quell'ascoltatore che diceva la colpa di tutto l'Europa. Però noi non possiamo, io non posso agire sulla volontà di Trump eletto dagli elettori americani, però posso criticare l'Europa da cui mi
aspetta. Ma la si critica molto, è uno sport. Perché, tra l'altro, voglio dire, faccio un passo indietro, perché Leonardo, abbiamo iniziato la seconda ora con un Francesco De Gregori?
È l'anniversario della nascita, credo.
Che si chiama compleanno.
Se io sono abituato
il genetriaco,
il genetriaco al limite il genetriaco. Se... l'anniversario della nascita
è una perifrasi per esprimere un concetto più
parla
semplice.
Così il nostro Leonardo Manetta. Allora, avete capito che la seconda ora c'è appunto il nostro Mario Giordano, sta con noi, autore del libro Dynasty, che sta andando molto bene in classifica, e parla appunto e risponde l'ascoltatore che ci ha detto che quello che avevamo detto, il capitalismo è stato sostituito.
Abbiamo detto esattamente così, e anche queste alcune di queste famiglie si stanno evolvendo verso la finanza. Per esempio Carlo De Benedetti, io non capisco che cosa produco ormai, diciamo, l'impero De Benedetti, che è passato attraverso tutto, se ci pensi, l'auto, l'informatica, l'energia,
l'informazione,
i giornali, tutto. Se uno dice, perché tu dici Lavazza produce il caffè, Barilla produce la pasta, De Benedetti cosa produce? Soldi. De Benedetti produce tanti, ne ha prodotti per sé, e ci ha dato anche tante lezioni, diciamo, di etica fiscale, magari in molti periodi della sua vita da cittadino svizzero. Però che cosa produce? Oggi l'impero De Benedetti è qualche clinica sanitaria e un pezzo di resto dell'automotive, quindi diciamo di produzione c'è poco.
Allora, ci sono gli ascoltatori, sentiamo Andrea da Milano cosa vuol dirci. Andrea, buongiorno.
Buongiorno a tutti e tre, enorme rispetto per voi, per Radio 24 e soprattutto per voi tre.
Ma?
Bravissimo, c'è una critica. Cercherò di essere brevissimo, egregio Milani. Allora, intanto permettetemi di fare delle battute. Leonardo, hai 50 anni, è arrivato il momento che tu cominci a trovarti un vero lavoro.
Magari, 58 quest'anno.
Ti ricordo con molto affetto, sì, non è ironia, ai tempi di Zelig.
Continua a lavorare, continua a lavorare. Poi, Andrea...
ci mancano gli orgasmi di Zelig, che secondo me dovresti riportarlo in radio, quel personaggio.
Gli orgasmi di Zelig era il cinema polacco. Vabbè, quando facevano.
Sì. Esatto, eri favoloso. Per quanto riguarda il dottor Giordano, il direttore, che anche per lui è egregio,
devo trovarmi un lavoro anch'io.
Sì,
No, lei andava bene col trash. Glielo sta dicendo uno che è 20 anni, giuro su Dio, che non ha più la televisione in casa, però ciò nonostante io ricordo quell'aneddoto del monopattino, e quindi ho solidarietà verso di lei per quanto riguarda la situazione Travaglio Calenda, che lasciamo, cioè proprio evitiamo di commentare.
Ma deve intervenire per fare dire una cosa, oppure cioè, snocciolare così. È il momento del palcoscenico, è lo speaker's corner, ha preso il momento ad Hyde Park e deve dire. Poi Andrea, che andrai subito a Michelangelo da Verona, cioè se riusciamo a concludere con un intervento di sostanza.
Sì. Concludo, volevo addolcire la pillola perché è una critica forte. Allora, state condividendo tantissima disinformazione, soprattutto io non so perché, nelle ultime 3-4 settimane, addirittura durante il GR di 2 giorni fa, cito testuali parole, avete detto le terre rare russe in Ucraina. Guardate che è molto grave quello che avete detto. Io so per certo.
Andiamo a controllare. Andiamo a controllare.
Sì, controllate. Avete due giornalisti, siete tutti bravi, avete due giornalisti, soprattutto quello al mattino e quello dell'economia alle 5 del pomeriggio, che sono veramente fantastici. È stato l'unico, quello delle 5 di ieri, a dire la verità.
Nostro Barisoni, minchino, picchio anche la testa. Vabbè, dai Andrea, io basta, dai, mi fermo. Andrea Verona da Michelangelo, perché faccio come Cruciani, basta, mi sono rotti i coglioni. Ecco perché. Michelangelo da Verona, vai.
Al netto prego. Di tutti i kit salvavita, benedetta sia l'Europa, a mio giudizio.
Bravo, glielo dica Giordano. Benedetta
mi stupisco poi che Mario Giordano sia così critico nei confronti dell'Europa, visto che è un giornalista così attento, quando Trump, fin dal suo insediamento, ha parlato dell'Europa citando cose inimmaginabili che riportano praticamente la storia, forse neanche a quando è nata e a tutti più critici quando è nata l'Europa. Quindi
interessante. Mario, rispondi a Michelangelo. Aggiungo questa cosa. Siamo un po' europei? Cioè c'è un po' l'orgoglio di sentirci europei o dobbiamo dire Trump grazie, ci stai disintegrando l'Europa, evviva? C'è un po' di masochismo in questo, no?
No, non c'è un po' di masochismo. Io critico l'Europa da quando non sapevo neanche chi fosse Trump, nel senso che il primo libro si chiamava L'Unione fa la truffa, lo credo di averlo scritto nel 2000, poi ne ho scritto un altro, si chiamava Non vale una lira nel 2004, quindi sono 20 anni che critico l'Europa e purtroppo la critico perché anche di fronte alle cose di cui stiamo parlando, si parla di un piano di 800 miliardi, ma quel piano di 800 miliardi non è la difesa europea, non è, allora deve essere chiaro.
Si è detto ci vorrebbe una difesa più
allora,
congiunta.
Se tu mi fai passare, io critico l'Europa perché su Trump non posso fare niente, possiamo stare qua anche 3 ore a dire che Trump, che Putin è un criminale, che Trump ha fatto le cose sballatissime, eccetera. Però l'Europa, proprio perché è la cosa su cui noi possiamo influire, sono 20 anni che ci raccontiamo dell'Europa della pace e l'Europa non ha fatto un'iniziativa di pace. Adesso ci parla di 800 miliardi per comprare armi che però comprano i singoli stati indebitandosi, cioè quei debiti che non si potevano fare perché era vietato fare quando c'era da fare la sanità, dice no, il debito
sulle armi,
3%,
sì.
Invece adesso è improvviso si può fare debito.
Vabbè, questa è la critica, no? Poi il concetto è critico un qualcosa sulla quale posso agire, mentre Trump lo eleggono gli americani. Va bene, adesso però lo riprenderemo il discorso alle 10.30. Adesso io voglio dare spazio a questa notizia che mi ha molto colpito. Torniamo in Italia, il tema che viene riassunto così delle baby gang che c'è in molte città mi ha colpito perché a Vigevano hanno deciso di scendere in piazza a manifestare i ragazzi che dicono basta, non ci sentiamo più sicuri, ci sono nostri coetanei che passano il tempo ad aggredirci e quindi siamo noi per primi a dire basta. Siamo collegati con due rappresentanti dell'istituto del liceo Cairoli di Vigevano. Saluto Chiara, buongiorno, è con noi.
Buongiorno.
E grazie.
Buongiorno.
E Gabriele.
Buongiorno a tutti.
Se volete dico anche i cognomi, io nel senso vi chiamo così e mi permetto di darvi del tu perché potreste essere miei figli. Allora, intanto Chiara, perché avete deciso di scendere in strada e manifestare?
Allora, abbiamo deciso di scendere in strada dopo un confronto tra anche gli altri rappresentanti d'istituto delle scuole della città, perché stanno aumentando gli episodi di aggressioni, rapine, risse. E sta diventando una situazione insostenibile perché abbiamo paura a uscire anche di pomeriggio e in particolare in alcune zone della città.
Ma com'è possibile? Cioè, è degenerata negli ultimi tempi? È un qualcosa che avete visto peggiorare mese dopo mese?
Allora, penso di sì, soprattutto negli ultimi mesi sono aumentati gli episodi, ma non si tratta di un'analisi statistica, quindi di dati che abbiamo trovato, perché purtroppo la maggior parte dei ragazzi, o comunque buona parte di questi, non denunciano, soprattutto quelli più piccoli, dai 14 ai 16 anni, fanno molta fatica a rivolgersi alle forze dell'ordine, io penso per timore principalmente. E comunque forse può darsi temano rivendicazioni o comunque provano imbarazzo nel dichiarare appunto di essere aggrediti. e quindi è basato soprattutto su quello che noi sentiamo e percepiamo in città.
No, a me colpisce.
Sì, io vedo, scusa, anche mio figlio che è adolescente più volte mi ha riferito di queste situazioni che possono capitare in alcune zone, soprattutto a Milano dal centro.
Guarda, però mio figlio giusto ieri mi ha detto: stavo entrando nel metropolitano, ho capito subito, c'era uno che mi è arrivato a brutto muso, tipo coetaneo, guardandomi faccia a faccia, io proprio mi sono fatto di lato, ho anche strisciato un po' col braccio sul muro, perché la tecnica è questa: ti vengo sotto se tu dici oh ma cosa vuoi. E
sì, però io credo che i ragazzi di quell'età subito, non ci pensino nemmeno, cioè proprio fuori dalla loro ottica quella di andare a denunciare, lo fanno magari se ne parlano con i genitori.
Però almeno a me piace questo, questi ragazzi invece hanno deciso, non è solo una questione di ordine pubblico, il prefetto, il capo dei carabinieri, il ministro, cioè i ragazzi stessi sani scendono a dire basta, ci siamo stancati. Gabriele, vorrei coinvolgerlo, no? Cioè questa è l'iniziativa che ci ha colpito e per questo vi abbiamo chiamato, cioè che siete voi stessi coetanei che fate questa manifestazione. Chi sono le cosiddette baby gang? Come le definiresti? Chi, li conoscete? Li incrociate?
Allora, c'è da dire che
aspetta che la linea telefonica, cioè adesso è un po' disturbata, no? proviamo a sistemarla. Mario, tu te ne occupi in trasmissione?
Sì, noi ce ne occupiamo da tempo.
Vuoi fare domande anche ai ragazzi?
Ce ne occupiamo da tempo e sono contento di questi ragazzi, perché è stato un problema a lungo sottovalutato. Cioè, quando abbiamo cominciato a occuparci di queste cose, tanti dicono vabbè, ma insomma, i ragazzi ci sono sempre stati.
Sono sempre state le bande.
Però quello che ci raccontano anche i dati e gli esperti, leggevo l'altro giorno un'intervista di un magistrato, la crescita del numero dei fenomeni e della violenza dei fenomeni,
sì.
Per esempio l'uso del coltello, che è una cosa incredibile, quindi volevo sapere se anche loro hanno avuto nell'esperienza diretta.
Sentiamo
questa...
Gabriele, che abbiamo ripristinato la linea. Gabriele.
Sì, anche da noi ci sono stati degli episodi di, diciamo, aggressioni, intimidazioni a mano armata, in particolare oltre all'utilizzo dei coltelli c'è stato l'utilizzo del taser. Quello che noi però ci siamo incentrati anche a chiedere alle istituzioni è, non tanto dal punto di vista della repressione, quanto, cioè anche ovviamente, però incentrare il tutto sulla prevenzione. A Vigeva, nella nostra città, quello che mancano sono dei luoghi di aggregazione sociale, gratuiti, che appunto non essendoci portano i ragazzi a vivere sostanzialmente, a passare il loro tempo per strada dal pomeriggio fino alla sera, e di conseguenza poi sono episodi che appunto si verificano sia nei luoghi della movida la sera, quindi venerdì e sabato, ma anche ormai durante il giorno. Ci sono stati più casi di rapine che noi abbiamo citato in una lettera che abbiamo mandato alle istituzioni locali, di episodi che si sono verificati al pomeriggio anche in zone vicino alla nostra piazza, la piazza Ducati.
Sì, sì, ma infatti voi vi siete rivolti anche all'amministrazione e alle autorità, come è giusto che sia. Ma
No, lo sapevo, ma hanno chiuso questi centri di aggregazione che voi chiedete? Non ci sono mai stati? Hanno chiuso da qualche tempo?
Allora, da tanti anni ormai non ci sono più, nel senso che quando era giovane, per esempio mio papà, che del 70, c'era, non so, un luogo di aggregazione che si chiamava Fateci Spazio, però ormai tanti anni che non ci sono più, e sicuramente questo non aiuta. Poi è un fenomeno sicuramente più generale, nel senso che comunque, stando alla cronaca nazionale, è un fenomeno che si verifica anche in altri paesi.
Come no?
No, ma perché mancano questi centri anche da altre parti, oltretutto molti hanno poi chiuso anche nel periodo lockdown, eccetera, quindi questo ha influito ancora di più, e questa mancanza di centri, secondo me, è una delle cose fondamentali.
Sì, tra l'altro sono anche cambiate le abitudini, nel senso che oggi bisognerebbe capire se i ragazzi si aggregherebbero ancora come succedeva anni fa. Molti vanno in giro in due, in tre, magari, oppure stanno davanti al telefono. Insomma, è cambiato proprio il modo di socializzare e quindi ci si trova anche più esposti a fenomeni di questo tipo.
Sì,
probabilmente
io vorrei chiedere a Chiara se c'è un timore, se c'è una questione di aggressività più verso le ragazze, o anche, se ho capito, verso i ragazzi, cioè non è una questione di genere in questo caso, è proprio una questione di violenza fine a se stessa, no?
Sì, sì, assolutamente. Noi abbiamo riscontrato questo, che non è rivolta soltanto alle ragazze, anzi spesso sono i ragazzi stessi a, diciamo, ad attaccarsi tra di loro con rapine, appunto risse, cioè sono, credo, quasi forse più coinvolti loro di noi ragazze, però assolutamente siamo coinvolti anche noi, non è un dato da trascurare.
Ecco, ma queste sono, vigevano insomma una cittadina, immagino che vi conosciate un po' tutti, si dice con questa classica frase, cioè sono persone che conoscete, sono persone, sono gruppi che sono individuabili, non so, magari gente che non va a scuola, gente che oppure no.
Ma personalmente io non ne ho idea, perché non conoscendo queste persone non le frequento, quindi non avrei idea di chi possano essere. Sicuramente molti li conoscono in città, credo, perché comunque i giri di Vigevano sono sempre i soliti, ci conosciamo più o meno tutti, quindi suppongo che molti sappiano chi sono questi individui.
Una curiosità, voi l'avete vista la serie di cui parlano tutti, Adolescence? Questa è la
prima volta l'hai detto con l'accento giusto.
Adolescence. Questa serie su Netflix.
Ho imparato una cosa nuova. Adolescence.
Ce l'ha detto Andrew Spannhauser.
Ah, Andrew Spannhauser.
Perché noi abbiamo il timore che sia una serie soprattutto per gli adulti con le loro difficoltà, i genitori. Ma è una serie che va tra i ragazzi?
Io non l'ho vista personalmente.
Ecco, vedi. Non
l'hai vista. A me l'ha consigliata mia figlia, quindi.
Vedi. Chiara?
Io ne ho sentito molto parlare, ma non ho avuto ancora tempo purtroppo di guardarla.
È già una risposta, vuol dire che
comunque
non
la guardano di più gli adulti, secondo me, in generale.
Appunto, vuol dire che non c'è questo passaparola tra i ragazzi.
Ma neanche questo riconoscimento così forte, tutto sommato.
Infatti.
Però a me mia figlia ha detto, la devi vedere, io me la sono guardata.
Appunto, però lei l'avrà vista, ha detto, la devi vedere tu. Cioè io l'ho vista distrattamente, ma sei tu che la devi vedere.
Non l'ha consigliata una sua amica, ma l'ha consigliata a me.
Vabbè, nel salutare e ringraziare Chiara e Gabriele, cosa vi aspettate adesso? Cioè avete anche, come dire, fatto uno stimolo per l'amministrazione comunale, ricordiamo che c'è un sindaco facente funzioni, tra l'altro, ma ci sono poi le strutture con il prefetto. Cosa vi attendete dopo questa manifestazione?
Noi ci aspettiamo una collaborazione sicuramente con le istituzioni, con l'amministrazione, in modo tale da trovare insieme delle soluzioni. Noi subito dopo la manifestazione abbiamo avuto un piccolo incontro con la sindaca, che però è durato veramente molto poco, cioè una quindicina di minuti, in cui ha apprezzato il fatto che noi comunque ci siamo adoperati, ci siamo messi in campo, però è stata una cosa molto veloce.
Nessuna
quindi
promessa.
Noi siamo un percorso un po' più lungo, un po' più serio, un po' più dettagliato, perché sicuramente è un lavoro lungo, faticoso, però su cui noi vogliamo adoperarci.
Sì, ricordiamo che anche una situazione, non c'è un sindaco, perché il sindaco era stato arrestato per corruzione, c'è una sindaca facente funzioni, quindi forse è una situazione anche amministrativa un po' complicata. Comunque ringraziamo molto Chiara e Gabriele, rappresentanti dell'Istituto del Liceo Cairoli di Vigevano. Grazie ragazzi, tornate a scuola adesso.
Grazie.
Vi abbiamo liberato.
Grazie. Soprattutto non entrate anche voi a far parte di qualche baby gang.
No,
sarebbe
ma quindi hanno bigiato, è vero?
No, abbiamo avuto l'autorizzazione dal prese di avere questa, che
saltata
ringraziamo.
L'interrogazione, molto
esatto,
bene.
Saltata l'interrogazione, quindi va tutto bene. Come va olio a casa? Olio tunisiano? Tu solo olio?
No, io uso olio italiano, viva l'Italia, viva i prodotti
italiani. Che però
italiani.
Costa molto rispetto a quello tunisino.
Sì, farò la colletta come Guzzanti per comprare l'olio
di... Cadina di Mario Giordano a Paolo Guzzanti, va bene. C'è una adesso, tra poco andiamo alla borsa.
Oh, Deborah Rosciani, l'attendo con ansia.
L'attendi con ansia.
L'ha detto con un po' di non è vero,
no,
secondo
no,
me.
Siccome c'è sempre la ghetta,
ripetilo adesso che si mette le cuffie, cos'è?
Attendo sempre con ansia, perché aspetto sempre la gag che fate quando arriva.
Quando uno dice l'attendo con ansia,
allora,
vuol dire
allora,
che è il contrario.
Facciamone una molto bella questa mattina, non deludiamo il direttore.
Dai, facciamo la gag.
Dai, cominciamo.
Come al solito ti chiedo se come sono oggi i tuoi capelli, Deborah. Che è la
orribili, perché sono andata in piscina ieri sera, avevo la cuffia, figurati, non si possono guardare.
va tutti i giorni in piscina perché nonostante tutto Deborah che parla di finanza, no, di borsa, la cosa alla quale punta di più è avere il corpo scolpito.
D'altronde qua la demografia è impietosa, gli anni procedono per tutti e tento di contenere i danni del tempo.
Vuole adeguarsi al corpo di Mauro Meazza.
Ma infatti parla da Mauro Meazza, l'uomo ormai è sfatto che pensa solo al quadruple. Sai, Mario Giordano è un grande tifoso del Toro, sai che lui è interista, Mauro Meazza è pronto al quadruplete.
Quest'anno è quadruplete.
Ormai è l'anno del quadruplete. Mamma mia.
In bocca al lupo.
Complimenti.
Vabbè, tutto pur di non parlare di borsa anche questa mattina,
dai,
per carità del cielo.
Vai con la borsa.
Uno, nessuno, 100 Milan.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.
Guarda, ma da non matematico, se noi siamo un grande paese esportatore, cioè esportiamo più di quello che importiamo, i dazi a chi fanno male? Più a noi, penso, no? Cioè, è vero, l'olive, il Marocco, quello che sia, però se tutti gli altri paesi fanno il chilometro zero, noi la mozzarella a chi la vendiamo?
Quattro che riarmo, la pace, la piazza, olive, mozzarella e olio. Questo ti ricordi tu ai politici quando chiedevi quanto costa il latte, il litro di latte? Questo conta per gli italiani.
L'olio.
L'olio.
Mancano gli oratori. Mancano gli oratori di una volta.
Gli oratori, in realtà gli oratori ci sono, io sono l'oratorio vicino a casa, il problema è che i ragazzi non hanno la stessa voglia di andare all'oratorio, quando ne abbiamo già parlato.
All'oratorio ci si va mediamente fino a una certa età comunque, cioè anch'io stesso andavo fino ai 12 anni all'oratorio.
12 anni, io andavo anche 13, 14, 14 15.
15, 16.
Ma adesso dia un 12enne di andare all'oratorio, insomma. Sì, alcuni vanno. Ma
meno, molto meno.
Molto, molto meno.
Qualcuno ci va anche a spacciare.
È fatto così. Tra l'altro la piazza, stavo dicendo, la piazza di domani, appunto, del PD, il dramma del PD, chissà cosa farebbe il nostro onorevole Pargone del Partito Democratico. Noi, sai che noi abbiamo un onorevole Pargone che, con il quale parliamo ogni tanto.
Noi del Partito Democratico siamo agitati da un dilemma e non riusciamo a venirne a capo. Non sappiamo se andare o non andare. Allora Orfini mi ha proposto una soluzione che penso di adottare.
Sì, perché è un orfiniano il nostro.
Naturalmente, è il mio sodale, il mio punto di riferimento, direi il mio mentore Orsini.
Sì, sì.
Allora abbiamo pensato di andare, io personalmente parteciperò con una maschera.
Ma come una maschera? Che maschera?
In modo che ci sono, ma contemporaneamente non ci sono. Se mi dicono non ci sei andato, dico no, non è vero, c'ero. Se mi dicono c'eri, no, non c'ero. Quindi posso essere contemporaneamente dentro e fuori. Questa è una soluzione che chiedo di adottare a tutti i miei compagni.
E gliela suggerita Orfini.
Sì, anche la Slime. So che andrà con la Slime, la nostra K. Verrà anche lei con una maschera.
A lei che con la maschera, ma che maschera? Cioè?
Questo è ancora, non so, dobbiamo ancora decidere. Tipo, ognuno metterà quella che preferisce.
Vabbè.
Non so, magari qualcuno, per esempio, di Di Maio.
Cioè, proprio per, ma così proprio si inganna l'opinione pubblica. Il grande ritorno di Di Maio in piazza. Di Battista, ecco, no, Di Battista che non va, non potete mettere la maschera di Battista.
Preferiamo, oppure anche dei personaggi del passato.
Sì,
Shoshana, ragazzi.
Va Vabbè, è il PD.
No, io però poi non solo del PD, ma la maschera la metterei, ma poi non la toglierei più, però, perché mostrare la
faccia. Questa è una soluzione che Orfini ci ha consigliato.
Vabbè. Il nostro onorevole Pargone, come sta? La sento bello tonico.
Guardi, per noi sono momenti di grande crisi, di grande caos dentro il Partito Democratico. Sì. Quindi rispetto a tutti gli anni precedenti non c'è nessuna differenza. Se adeguiamo allo standard è solo grazie ai momenti di crisi che possiamo crescere. Questo lo diceva anche il grande Mao, no?
Ma certo. Il grande Mao, Mao Zedong.
C'è grande crisi, quindi grande opportunità.
Molto bene. Sentiamo Mario da Salerno, ascoltatore. Grazie onorevole Pargoni, saluti Orfini. Mario da Salerno, buongiorno.
Buongiorno a tutti, grazie per l'ospitalità. Soprattutto la domanda può essere, come dire, azzardata, visto che comunque le borse stanno reagendo male e Trump è comunque il presidente della nazione forse più capitalista del mondo, e vorrei capire se è paradossale, secondo lo studio, dire che forse lo stesso Trump sta dando un colpo quasi letale al capitalismo attuale.
Cioè, secondo lei Trump sta abbattendo il capitalismo? Trump in realtà pensa di essere ottimista, no? Come ha detto, il paziente ha superato l'operazione, guarirà, ci sarà un periodo così e poi inizierà l'età dell'oro. Questo
non so se è vero, però diciamo che la sua intenzione non è sicuramente quella. Poi non mi farei prendere neanche dalla frenesia per due giorni.
Ma non ti spaventa, Mario, neanche l'idea che è chiara di Trump quando dice... Tutti i paesi ci stanno chiamando e questo per lui, questo è il bello di ciò che facciamo, siamo alla guida. Se avessimo chiesto a questi paesi fateci un favore, avrebbero detto di no. Ora faranno qualsiasi cosa per noi. Cioè la strategia è proprio ti prendo per i cosiddetti e così dici a quel punto...
Allora se mi chiedi sui modi, e sicuramente sono modi brutali, sgraziati, ma non è che gli Stati Uniti fino a ieri non fossero così.
No.
Cioè non è che... anche
no, però
se mettevano
godere
la marca...
del fatto sono... Adesso sì. Tutti sono obbligati a chiamarmi.
Ma perché
no?
Prima non erano obbligati. Cioè quello che mi fa morire è che adesso scopriamo che gli Stati Uniti hanno comandato, decidono e devi rivolgersi.
Dillo a Manera.
Perché
che...
c'è Trump che è brutto e cattivo. Trump fa delle cose anche discutibilissime, però svela il fatto che gli Stati Uniti comandavano, ma non è una novità di
oggi. Fa l'americano da sempre, ma in modo un po' più bullo.
Un po' più bullo. Però nella sostanza non è che anche il 5% delle sperimentazioni, lui lo chiede in modo più deciso, cioè, ma è una richiesta che hanno fatto tutti i presidenti, che c'era già lì, cioè non è che si è cambiato tutto.
Sì, forse lui addirittura aumenta le percentuali, però va bene, il concetto ce l'hai detto. Allora, e tu Leonardo lo dice sempre, Andrew Spannaus quando arriva qui lo chiama l'americano con la K, dice siete imperialisti, siete aggressivi da sempre. Sai che lui ha un po' una passione per la Russia ultimamente, Mario Giordano.
No, io passione per gli indiani d'America, per la Rossa, che sono stati sterminati dagli americani.
Va bene. Allora, adesso noi dobbiamo andare al traffico. Dopodiché succede questo, caro direttore. Noi avevamo un inviato, perché io ho deciso di farlo fuori. Pensavamo di passarlo a te.
Poi d'accordo. Io ho sempre bisogno di bravi inviati.
Molto bene. Ecco, è proprio la risposta che. Allora tra poco, se risponde al telefono, perché non è detto, ti farei parlare con lui, se sei d'accordo.
L'inviato, va bene, ci parlo volentieri.
Vediamo, così lo metti alla prova.
Mettiamo alla prova,
sei in grado.
Facciamo un esamino subito sul,
va bene,
sul campo.
E poi ci dirai. Traffico intanto.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? We're from man's red flower, it's in every living thing.
Allora, dicevamo, abbiamo un inviato che è il nostro Pino scappato di casa. Noi ogni tanto lo chiamiamo, però io vorrei adesso passarlo come inviato di Fuori dal Coro a Mario Giordano. Allora, se possiamo chiamarlo, non è detto che risponda, te lo dico subito.
Già parte male, però. Già parte male.
Potete per favore farmi il numero di telefono, vediamo se risponde. Ecco, tanto è libero, questa. Scappato di casa?
Sì, sono scappato di casa.
Sì, scappato di casa. Ti passo il direttore, Mario Giordano.
Direttore.
Sei proprio scappato di casa?
Sì, sono scappato di casa, chi parla? Chi è?
Io sono Mario Giordano, qui fuori dal coro, sì. Scappato di casa, ma ci puoi dare intanto qualche notizia sul Consiglio dei Ministri? Cosa dice la maggioranza?
Allora, un attimo che sono ancora in hotel.
Ma come?
Come in hotel?
Devo ancora un attimo tirarmi su dal letto.
Ma c'è Consiglio dei Ministri, scappato di
adesso.
Tu ti rendi conto?
Che... cioè, qual è la domanda, Giordano?
Volevo sapere cosa dice la maggioranza, c'è Consiglio dei Ministri.
Ah sì, allora la maggioranza dice siamo di più che la maggioranza.
Ma c'è il cane, cos'è? Che è il cane del
Consiglio? Mi sono portato il cane, Giordano.
Ah, si è portato il cane. Ma il cane, vabbè, è un giornalista col cane, è un giornalista cane. Va bene. Senti, quindi la maggioranza dice che sono di più.
Sono di più.
È un'affermazione importante, capisco. Ma e l'opposizione cosa risponde?
Sì, è peccato. Perché loro sono di più.
Dice
quindi
così.
Sì, cioè non farmi domande
complicate, cose
da pagare prima di andare via.
Un attimo che devo pagare il
come il gin tonic alle 10:49 del mattino.
50.
Non metto 1,50 euro. Senta,
non va il poste, non prende.
Metti sul conto di Tamburini. No, metti sul conto di Giordano.
Non che sul conto di Giordano. Oh, ma che è? Ma nota il gin tonic.
Metti conto fuori dal coro.
Ma no. Questa la contestiamo, questa spesa. La passiamo all'ufficio personale.
Il momento che mi devo tirare su dal letto.
Sì,
ancora,
Pino, però dai, no, io te l'avevo detto.
Tiro su dal letto un attimo e vado al Consiglio dei Ministri.
No, ma il Consiglio dei Ministri ora che arriva è già finito, però.
Ti sbrana.
Faccio
qua.
Riassunto.
Vabbè.
Io sono appena assunto, già cosa pretendi da me, Giordano? Appena assunto, vuoi che mi alzo prima?
Sì, e che non bevi il gin tonic. Invece, possiamo parlare invece di temi importanti? Trump ha annunciato i dazi. Lì dal Consiglio dei Ministri si sta pensando una soluzione per l'Italia? Quale può essere?
Io penso il contrabbando.
Cioè
io sempre fatto così, mi sono trovato bene. L'ho consigliato anche a qualche ministro. Sarebbe anche un modo per incentivare l'occupazione, perché non credo che sul contrabbando ci sia il cuneo fiscale, Giordano.
No, sul contrabbando non c'è il cuneo fiscale, però è un po' illegale. Che ne dici?
Ma tutti l'abbiamo fatto.
No, tutti no, io non ho mai fatto contrabbando. Non ho mai fatto contrabbando.
Mai preso una stecca di contrabbando.
Mai preso una stecca.
Sei un tipo da stecca di contrabbando.
Ma non ho mai fumato, peraltro. Mai preso una stecca di contrabbando.
La rivendi.
Faccio
che te ne frega,
ho capito.
Un attimo che devo sistemare il cane un momento.
Ma
Ma io dico. Forse se facciamo parlare il cane ne sa più di Pino. Scusa Pino, qui ci sono i noi rischiamo degli aumenti dei prezzi. Sì. Se i prezzi delle auto dovessero aumentare, lì dal Consiglio dei Ministri cosa si dice? Qual è la soluzione?
Non so, io consiglierei l'autostop. Sono andato fino in Olanda con l'autostop, Giordano.
Sì,
ne valsa la pena andare in Olanda in autostop, conosci un sacco di gente, fai esperienze, l'amore libero.
Sì, ma Ma non si risolve il problema dei prezzi con l'autostop.
Se sei mai stato in Olanda,
sì, ci sono stati in Olanda, ci sono stati in Olanda, ma non in autostop.
No? Coffee shop.
Sì, ma ho preso l'aereo.
Ma sei andato anche te in autostop?
Non sono andato in autostop, scappato di casa.
Sì, secondo me c'è un tipo da stecca di contrabbando autostop.
E autostop, sì, e zaino e hippie, sono proprio sì, tipo
uguale.
Scappato di casa. Infatti, col direttore dovresti avere un po' più di rispetto, perché io
peraltro vedi che manca di rispetto.
Totalmente.
Sì, è direttore. Cioè, è direttore.
Com'è?
Che... me, siamo tutti una grande famiglia. Mi puoi ospitare a casa tua?
No, guarda, io vorrei che tu mi raccontassi invece qualcosa, sì, di quello che sta succedendo. Sono momenti importanti. Scappato di casa. Insomma, come sta cambiando il mondo? In Italia, Giorgia Meloni ha detto che una delle priorità è, sì, aiutare le persone in difficoltà. E tu, ovviamente, le avrai chiesto. Le hai chiesto in che modo?
No, però ho dato il mio indirizzo, perché io sono in difficoltà. Se non mi può ospitare te, Giordano, magari mi ospita un po' lei, la Meloni.
La Meloni,
no?
Sì, ti paga anche il gin tonic.
Sì, io sono un po' in difficoltà da quando ho smesso di vendere, Giordano.
Vendere cosa?
Vendere cosa?
È meglio che non specifichiamo.
Cioè, spacciavi?
Ma non stia lì a specificare che magari forse prossimi ministri, dimmi.
Va bene, però noi siamo, tu sei l'inviato al Consiglio dei Ministri, ci devi dire, sì, quali sono,
vado,
le prossime
adesso
decisioni.
Vado.
Del adesso vado. Come adesso vado? Non puoi, finito, scappato di casa. Quali sono?
Sì, dimmi, Giordano.
Voglio sapere quali sono le prossime decisioni.
Del governo?
Sì,
dopo il Consiglio dei Ministri. Devo andare a pranzo. Cioè, i ministri poi vanno a pranzo.
Poi vanno, devono decidere che cosa mangiare.
Sì, questa è la cosa poi che insomma facciamo tutti. Quindi credo che andranno anche loro a pranzo dopo.
E basta, questa è la decisione che hanno preso.
Penso di sì.
Senti, e invece per concludere, scappato di casa, tu che cosa farai nel pomeriggio?
Allora, guarda, all'ostello ho conosciuto una tipa che mi sembrava interessante. Vorrei occuparmi di lei, che mi sembra anche più interessante di Tajani.
Però con questo magari non lo mettiamo in dubbio.
Guarda, su questo possiamo andare in ragione.
Comunque, se paga Tajani possiamo anche andare in tre. Io la tipa è Tajani.
Dai, in autostop in Olanda.
Sì, esatto, a pagare
il gitto. Senti, io prima devo sistemare il cane.
Sì, vabbè, ciao. Che facciamo, un contrattino?
No, io credo che fuori dal corno,
no. Dai,
te lo lascio qua.
Ma dai,
no, te lo la, te
ma
lo
sei lascio mesi tonic, per favore.
Ma senti, ma sei mesi di prova?
No, neanche un mese di prova. No. Questo qua, te lo lascio tutto qua.
Niente, noi abbiamo fatto il contratto a tempo indeterminato, ma pensavamo.
Ma voi siete generosi.
Vabbè, signore e signori, Mario Giordano ha scritto per Rizzoli Dynasty, dagli Agnelli e del Vecchio, dai Benettone e dei Benedetti, il crollo delle dinastie dei potenti. E sta andando molto bene, ma insomma, se volete comprarlo nelle librerie fisiche virtuali, c'è.
Spero che tu sarai ancora qui nei prossimi giorni.
Spero,
dopo...
lo spero per me. Insomma, se no vengo a bussare a fuori dal coro.
Te dire, ti assumo. Scappato, esatto, di casa, no? Scappato di casa, volentieri. No.
Grazie, Mario Giordano, per essere stato con noi. Un abbraccio e a tutti quanti.
Grazie,
ci troviamo
tutti,
lunedì.
Buona giornata.
Ciao.